credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Buona giornata, amici in ascolto da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo il nostro incontro parlando di liturgia, come facciamo ogni due settimane. Al telefono abbiamo la nostra liturgista, Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro. Buongiorno, Suor Cristina.
Buongiorno, buongiorno Monia.
Suor Cristina, il nostro incontro odierno si colloca tra due eventi molto importanti, non solo per la Chiesa italiana, ma per tutta la Chiesa.
Uno che abbiamo già vissuto ed è stato appunto il settimo incontro internazionale delle famiglie, che è avvenuto a Milano e si è concluso alla presenza del Papa la scorsa domenica. Ha visto impegnati tanti volontari, 5.000 volontari, e la presenza di famiglie provenienti da 150 paesi. Sono stati coinvolti molti della diocesi di Milano, potremmo dire in tutte le sue componenti. Verteva attorno al tema la famiglia, il lavoro e la festa, e questo testimonia quanto la Chiesa abbia a cuore la famiglia e come tutta si impegni perché sia sana e anche buona.
La Radio Vaticana, tra l'altro, ha seguito passo dopo passo tutti gli eventi di questo incontro così importante.
Sì.
E l'altro avvenimento invece dobbiamo ancora viverlo, proprio ci stiamo preparando a viverlo.
Ecco, proprio domenica prossima, nella solennità del corpo e sangue del Signore, in Irlanda avrà inizio l'ultima settimana del Congresso Eucaristico Internazionale. È il 50° congresso eucaristico da quando esistono appunto questi raduni, questi avvenimenti, e l'Irlanda, come abbiamo detto altre volte, ospita questo congresso anche nel 50° del concilio, per cui il tema su cui si è riflettuto e si riflette in questa settimana è l'Eucaristia come comunione con Cristo e tra di noi, cioè un tema tratto dalla Lumen Gentium, dove appunto la comunione, la coinonia, direbbe Giovanni Paolo II anche, è l'idea ispirante proprio di questo documento fondamentale sulla Chiesa, che è la Costituzione sulla Chiesa.
Quindi, Suor Cristina, oggi fissiamo un po' l'attenzione proprio su questo argomento, l'Eucaristia.
Sì, l'Eucaristia è proprio il centro, il cuore di tutta la vita cristiana. E questi congressi non fanno altro che ravvivare l'amore per l'Eucaristia. Quelli internazionali hanno scadenza quadriennale, ogni 4 anni avverranno, adesso il prossimo non sappiamo ancora dove sarà fatto. L'ultimo fu tenuto in Quebec, in Canada, con la presenza anche di molti cardinali e vescovi. Il Papa trasmise un'omelia mirabile proprio tramite Radio Vaticana e la televisione. L'argomento appunto questo evento ci dà l'opportunità di trattare proprio l'Eucaristia, in particolare in questa solennità del Corpus Domini. Vediamo le chiese, tutte le nostre parrocchie, anche nelle nostre città, non solo la celebrazione curata, ma anche le processioni eucaristiche. E abbiamo proprio un libro liturgico che regola le processioni eucaristiche, le benedizioni, come pure l'adorazione, quindi l'esposizione dell'Eucaristia nelle chiese. E sappiamo che va diffondendosi, grazie a Dio, anche una cosa molto bella, tra l'altro che piace anche ai giovani, la pratica dell'adorazione eucaristica. È chiaro che prima di tutto c'è la celebrazione, da cui scaturisce appunto la presenza, e poiché noi cattolici crediamo che la presenza eucaristica continua dopo la messa e custodiamo l'Eucaristia per portarla ai malati, poiché la custodiamo anche la adoriamo. E quindi nelle nostre chiese c'è sempre, la cosa bella sarebbe poter avere una cappella silenziosa, appunto per la preghiera personale e per l'adorazione.
Sor Cristina, diamo delle indicazioni più precise, più dettagliate ai nostri ascoltatori su come va organizzata l'adorazione eucaristica.
Allora, questo libro, Il rito del culto eucaristico fuori della messa, ai numeri 112 e 113, dice appunto che durante l'esposizione dell'Eucaristia hanno luogo delle letture, canti, orazioni, e si devono disporre in modo che i fedeli orientino e incentrino tutta la loro pietà su Cristo Signore. E per favorire l'intimità della preghiera anche è chiaro che ci deve essere anche un clima di silenzio, e dinanzi al Santissimo Sacramento, esposto per un tempo prolungato, si può anche celebrare una parte della liturgia delle ore, cioè per esempio lodi e vespri. Qualche liturgista su questo non è d'accordo, ma in realtà il testo lo prevede e noi siamo ben felici. Certo, non si espone l'Eucaristia per celebrare i vespri, né per celebrare le lodi a un'altra ora, ma poiché c'è l'adorazione davanti al Santissimo si può celebrare anche l'ora di vespri o un'altra ora.
Quindi c'è questa ripresa dell'adorazione eucaristica un po' dappertutto,
sì,
si organizzano.
Di notte e di giorno, è molto bello questo, e anche i giovani amano molto fare l'adorazione nella notte.
E quindi ci sono anche delle norme che regolano questa adorazione, va fatta ma secondo dei criteri che sono stabiliti.
Sì, potremmo dire, si potrebbe dare uno schema così per l'adorazione, iniziando con un canto di adorazione, uno spazio di silenzio per mettersi alla presenza di Dio, per pensare dinanzi a chi sono e perché, e poi intenzioni comunitarie o personali di preghiera, e in particolare ascolto della parola di Dio, può essere dal lezionario del giorno o da un testo dei Vangeli di altri libri della Sacra Scrittura, anche a seconda del tempo. E poi una revisione di vita su quella parola, dinanzi illuminati appunto anche dalla presenza eucaristica del Signore, e da cui scaturisce anche la richiesta di perdono, il rendimento di grazie e la preghiera per ottenere di compiere la volontà del Signore intravista proprio nella revisione di vita. Infine un canto e quindi anche la benedizione eucaristica come prevista secondo il rito in questo libro liturgico, e si può concludere appunto con l'acclamazione Dio sia benedetto o un canto finale.
Questo è un possibile schema quindi per l'adorazione. Bene,
sì.
Sor Cristina, per oggi ci possiamo fermare qui con questo sguardo dato all'Eucaristia, in particolare all'adorazione eucaristica che, come lei diceva, sta fiorendo, rifiorendo in molte parrocchie. Questo è un segno veramente molto positivo.
Il congresso eucaristico è anche richiamo a questo, a questa centralità dell'Eucaristia nella vita cristiana.
Ci fermiamo qui per oggi, io la ringrazio e ricordo agli amici in ascolto che l'appuntamento con lei è tra 15 giorni. Grazie, Sor Cristina.
Grazie a te.
Cambiamo argomento. Da 3 anni è una delle voci femminili più importanti della musica italiana. Parliamo di Noemi. Quest'anno è arrivata terza al Festival di Sanremo con la canzone Sono solo parole. Padre Vito Magno l'ha intervistata.
Noemi, si direbbe che tra un Festival di Sanremo e l'altro sei cresciuta velocemente.
Sono invecchiata. Beh sì, uno cresce, ascolta musica diversa, conosce persone che ti danno grande forza, persone che ti deludono, però siamo come il letto di un fiume, no? Tutto si posa lì e ci rende ogni anno diversi.
Continuerai perciò su questa strada?
Sì, la musica gentisce l'animo, ci rende liberi e forse ci dà al momento la possibilità di staccarci dai pensieri, dalle cose.
Sono solo parole. La canzone che hai cantato a Sanremo descrive la crisi in cui stiamo vivendo. Cosa consigli quando ogni iniziativa diventa complicata?
Bisogna agire nella vita e non rimanere nelle situazioni di stallo e cercare di fare il punto della situazione, ma una volta capita di reagire, perché solo le azioni ci rendono quello che siamo in realtà.
E il disagio esistenziale di cui pure parla la canzone, come si supera?
Si supera conoscendo se stessi e quindi riuscendo ad aprirsi agli altri. Non ci releghiamo nelle nostre stanzette con Facebook, con Twitter, perché le amicizie vere hanno bisogno di tutti e cinque i sensi, no? Di stare lì a scrivere, a commentare, a fare.
Noemi, è vero che è stata una suora la prima ad appassionarti al canto?
Sì, la mia insegnante delle elementari, Sor Margherita, lei era molto carina perché a fine lezione ci faceva fare i lavoretti, poi metteva i vinili e metteva queste cose così.
Immagino che ti abbia parlato anche di Dio. Tu credi?
Io sono credente, ma poi non so se è un fattore di debolezza, perché uno ha bisogno di pensare che ci sia qualcuno, un'intelligenza superiore che dia un senso a tutto questo caos.
Cosa ti fa pensare che c'è un disegno superiore?
Quando ero piccola mi piaceva moltissimo l'esempio del tappeto, no? Di ogni filo di un tappeto che se lo vedi da vicino non ha senso, invece se ti allontani poi esce fuori il disegno. E io spero.
Speri che ci sia?
Per me sì, per me esiste, perché poi io sono una persona molto spirituale, ci sono dei momenti in cui uno si sente protetto, e specialmente poi nei momenti negativi, no? E poi io credo che la cosa si manifesta quando hai qualcuno che ti ama, che ti vuole bene.
Noemi, canti e sei laureata, la cultura giova alla musica?
Beh sì, non bisogna chiudersi negli accademismi, perché l'accademia, oddio, delle volte uccide l'originalità e uccide l'estro, però è come ballare, no? Se tu hai fatto danza classica e hai un'impostazione, poi tutto quello che viene dopo ti viene più semplice.
Anche le canzoni?
Sì, se scritti bene, se scritti col cuore, descrivono pezzi della nostra vita in un modo in cui noi non saremmo mai stati capaci di fare.
Sperare che domani arrivi in fretta e che svanisca ogni pensiero. Lasciare che lo scorrere del tempo renda tutto un po' più chiaro. Perché la nostra vita in fondo non è nient'altro che un attimo eterno, un attimo tra me e te. Sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole, sono solo parole, 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 parole. E ora penso che il tempo che ho passato con te ha cambiato per sempre ogni parte di me. Tu sei stanco di tutto, io non so cosa dire, non troviamo un motivo neanche per litigare. Siamo troppo distanti, distanti tra noi, ma le sento un po' mie le paure che hai. Vorrei stringerti forte e dirti che non è niente, posso solo ripeterti ancora, sono solo parole.
Sono solo parole di Noemi sulla Radio Vaticana in diretta 105 FM. Potete riascoltare l'intervista a Noemi anche su www.radiovaticana.org/orizzonti. Ed ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima. In Italia e in molti paesi del mondo sarà la solennità del Corpus Domini. La liturgia propone un brano dal capitolo 14 del Vangelo secondo Marco.
Ecco, abbiamo, logicamente, nella festa del Corpus Domini, il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia in questo Vangelo di Marco, il più antico dei Vangeli, dove abbiamo come si arriva a questo dono del corpo e il sangue del Signore. Innanzitutto, la prima cosa è che compare la preparazione. Così come per il terzo comandamento viene detto ricordati del giorno di Shabbat, del giorno del riposo, e perché viene detto ricordati? I rabbini rispondono a questa domanda così: non osserva il giorno di sabato, ma ricordati del giorno di sabato, perché nel giorno di sabato il popolo ebraico non deve fare lavoro di alcun genere, anzi deve vivere in maniera regale. Ma se uno non se lo prepara questo, mica può farlo. Se uno non prepara il cibo dal giorno prima, se uno non dispone gli oggetti e le cose, allora bisogna pensare tutta la settimana a preparare lo Shabbat. Ovvero sia, cambia il senso delle cose tutta la settimana è in funzione di questo momento di benedizione. E così noi vediamo che questa Pasqua che deve celebrare il Signore Gesù deve essere preparata. Bisogna entrarci da lontano, E quindi, a provinquarci alla Pasqua, con questi dati prendiamo questo testo come un paradigma. Innanzitutto c'è un desiderio, mangiare la Pasqua. Dove vuoi che la prepariamo? Si mangia la Pasqua dappertutto? Si incontra il corpo del Signore, il suo sangue e la sua redenzione dappertutto? No. Dobbiamo chiederci dove mi vuoi incontrare, Signore? Il Signore ci dà appuntamenti in luoghi ben precisi. A parte la nostra comunità parrocchiale, che è sempre resta principale, il luogo dove il Signore ci darà appuntamento. Non dimentichiamo la storia di Tommaso, che non incontra il Signore nel giorno della risurrezione, dovrà stare lì 8 giorni dopo con gli stessi discepoli, perché è lì che tornerà il Signore, ovvero sia c'è un appuntamento, c'è un dove si prepara. Bisogna mangiare la Pasqua insieme, bisogna arrivare a questo atto che ci fa celebrare il passaggio, la Pasqua. Allora Gesù dà delle indicazioni. In sé, già che ci siano delle indicazioni, parla di obbedienza, perché appunto la Pasqua, l'Eucaristia, l'accostamento benedetto che noi possiamo vivere al corpo e sangue del Signore richiede un cammino d'obbedienza, richiede un cammino d'avvicinamento che implica lo spezzare il giogo della nostra propria volontà, dei nostri progetti, e entrare in quello che dice Lui. E bisogna andare in città. Vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Beh, questo personaggio enigmatico, gli storici cercano di capire perché viene citato. I padri della Chiesa ci danno una spiegazione bella. Lungi da me il prendere questo punto come esaustivo, però semplicemente questo elemento dai padri della Chiesa viene letto così: seguire l'uomo che porta la brocca per arrivare all'Eucaristia vuol dire, nel rituale del nostro avvicinamento alla vita cristiana, secondo quello che era il processo primitivo di tanti adulti che si avvicinavano alla fede, era passare per l'acqua per arrivare all'Eucaristia, passare per il battesimo, seguire l'uomo, che sarà per esempio Giovanni Battista, questo uomo che porta l'acqua, che ci porta all'acqua, e arrivare così alla redenzione. Dobbiamo cominciare con il rinnovare il battesimo. È interessante che nel rituale della Santa Messa, il primo rito è il rito penitenziale, nei riti di introduzione, c'è questo momento penitenziale che può essere sostituito, ed è auspicato che venga sostituito nel tempo pasquale, dal rito dell'aspersione con l'acqua del fonte battesimale, cioè il ricordo del nostro battesimo, perché è chiaro, prima di tutto siamo figli di Dio, quindi ci alimentiamo per continuare ad esserlo. Seguire colui che ci porta l'acqua, colui che ci porta a questo rituale che dobbiamo rispettare, purificarci, entrare nelle acque del nostro battesimo per arrivare all'Eucaristia, senza ombra di dubbio. L'Eucaristia è il terzo dei sacramenti dell'iniziazione: battesimo, confermazione, Eucaristia. E quindi bisogna arrivarci per questi gradi. E allora, seguire l'uomo con la brocca d'acqua ed arrivare dove? Dove è predisposto dal Maestro, ancora una volta? Dove è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Al di là della fattualità di questo momento, la stanza del Maestro, la stanza del Signore. Beh, questo è un tema che ha la sua forza. A partire dalla struttura del Tempio, dove c'è la stanza segreta, la stanza di Dio, il Santo dei Santi, lì dove c'è la presenza di Dio. Questo luogo che sarà, dalla croce di Cristo, di lì a poche ore, rispetto a questo testo, violato, perché si strapperà il velo del Tempio da cima a fondo e il segreto di quella stanza non esisterà più, perché di fatto quella stanza non è più lì, come Gesù aveva detto alla Samaritana: né a Gerusalemme né su questo monte adorerete Dio, ma in spirito e verità, ovvero sia questa stanza diventa un altro luogo. Infatti qui si va in un posto che è un posto, se vogliamo, profano, secondo i rituali ebraici, perché la Pasqua veniva sempre celebrata nelle case, e c'è questa dimensione domestica che è molto bella, molto importante, perché il Signore Gesù non è che si accontenta di stare nel tabernacolo, veramente vorrebbe entrare a casa nostra, vorrebbe venire nella nostra stanza per farne la sua stanza, non per spossesso o per invasività, ma per darci la sua gioia. E allora c'è però questa stanza, partiamo dall'Antico Testamento, noi pensiamo appunto alla stanza interna del Tempio, possiamo pensare nel Vangelo di Matteo: entra nella tua stanza e prega il Padre tuo nel segreto. C'è una stanza della preghiera. la stanza, il luogo, è questa zona che è di Dio, e nella sua stanza si celebra l'Eucaristia. Cercatelo mentre si fa invocare, invocatelo mentre è vicino, l'impio abbandoni la sua via, dice il profeta Isaia, andare nella sua stanza per obbedienza. Ed ecco, in questa stanza, al piano superiore, che era un piano nobile, vuol dire che è una casa ricca, vuol dire che parliamo di qualcosa di scicchettoso, non di casuale, ecco, vi sarà una grande sala arredata e già pronta, la preparate per noi. Ed ecco, il Vangelo di Luca addirittura parla dei tappeti che ci sono nella stanza, che cosa curiosa, una grande sala arredata e già pronta. Dio ha preparato questo luogo bello, questo luogo luminoso. In fondo, quando noi entriamo in una bella chiesa, non dobbiamo vedere l'opera umana, ma l'opera che Dio ha suscitato negli uomini. Perché le nostre chiese sono belle? È molto importante questo. Perché noi circondiamo l'Eucaristia di bellezza? San Francesco, che amava la povertà, voleva che i vasi sacri fossero tutti d'oro e circondava i libri sacri e le cose sante di onore. E i francescani hanno portato anche una grossa bellezza nelle chiese, dando uno stile proprio alle chiese, portando a suo tempo, per esempio, la riforma liturgica, il Concilio di Trento. E noi abbiamo come tradizione tanta arte conservata intorno all'Eucaristia. Perché? Perché per quanta bellezza metteremo, parleremo sempre di un'ombra di ciò che l'Eucaristia è, di ciò che contiene, della bellezza che porta, che è l'amore di uno che dà per noi il suo corpo e che si svuota di tutto il sangue che è in se stesso per salvarci. Beh, questa bellezza non arriverà mai nessuno a poterla rendere graficamente, plasticamente, sonoramente. Sempre sarà un'ombra. Allora noi mettiamo questa bellezza per mettere in evidenza la più grande bellezza che apparirà lì sull'altare. Allora noi cristiani siamo popolo della bellezza, noi abbiamo grandi sale arredate perché il patrimonio artistico ha una sua cospicua parte nel paese italiano, perché noi italiani siamo portatori della più grande quantità e percentuale di opere d'arte del mondo. Ma dove stanno queste opere d'arte? Stanno nelle chiese, perché noi abbiamo conosciuto la bellezza e l'abbiamo prodotta, perché non si batte tanta parte della bellezza che la Chiesa ha prodotto. Sì, sicuramente con tanto rispetto guardiamo, con affetto guardiamo le altre religioni, vediamo le bellezze che hanno prodotto, ma non arrivano neanche lontanamente, mi si permetta, sotto un punto di vista oggettivo, artistico, perché la nostra bellezza, i nostri arredi, ciò che noi abbiamo prodotto nel mondo cristiano è inarrivabile, perché parliamo sempre di una bellezza che è insufficiente, vorremmo dire altro, vorremmo vedere altro. Ecco, in questa festa del Corpus Domini noi celebriamo la nostra necessità di prendercelo questo, di prepararci, di seguire il nostro battesimo per arrivare all'Eucaristia, di seguire gli ordini che ci vengono dati e tutte le regole anche che ci sono in Eucaristia. Non sono assolutamente d'accordo con chi non rispetta le norme proprie dell'Eucaristia, dei libri liturgici, perché sono norme sagge che hanno un compito, quello di far sgorgare, far emergere ciò che la Chiesa porta come suo deposito, la sua fede e soprattutto il suo poter celebrare la fede e la salvezza andando a incontrare nel suo vero corpo, nel suo vero sangue, il nostro Signore Gesù Cristo.
Grazie a Don Fabio Rosini. Noi siamo in chiusura del nostro programma. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana. Naturalmente appuntamento a domani mattina alle 7 per seguire insieme la catechesi di Don Fabio dedicata al frutto della benevolenza.